42, come annunciato, diamo il benvenuto a Enrico Zanchini dall'altra parte del telefono. Buongiorno Enrico, ci senti bene?
Buongiorno, sì, buongiorno a tutti e tutte, vi sento perfettamente.
Benissimo, allora Enrico, prima di entrare in collegamento con te, io ho raccontato brevissimamente il progetto Crazy for Football, di cui tu sei commissario tecnico ormai da diversi anni. Oggi purtroppo, diciamo, dobbiamo parlare anche di questioni, come dire, più antipatiche, però ecco, prima di cominciare ti chiederei di ricordare per i pochi che non siano a conoscenza di cosa sia Crazy for Football, che cos'è questo progetto di cui tu sei una delle anime ormai da diversi anni.
Sì, io sono, diciamo, l'anima tecnica, poi c'è l'anima sociosanitaria, che è Santorullo, lo psichiatra che si è inventato questa nazionale italiana di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale, che nel 2016 ha partecipato al mondiale in Giappone, su spinta tra l'altro appunto di una sociologa giapponese che si era innamorata del primo documentario di Francesco Trento e Wolfgango di Biasi del 2004, che si chiamava Matti per il calcio, e raccontava la partecipazione a un torneo di una squadra di pazienti di una ASL. E nel 2016 siamo andati in Giappone e abbiamo fatto questa bellissima esperienza dopo aver selezionato 11 ragazzi su una sessantina provenienti da vari centri di salute mentale, DSM, anche cooperative, inviati dai loro operatori. Li abbiamo selezionati perché io sono appunto un tecnico di calcio a 5, e siamo andati in Giappone, e poi abbiamo avuto la fortuna che il documentario che raccontava questa strana formazione della nazionale spedizione ha avuto un po' di visibilità, e quindi questo ci ha consentito in questi anni, prima di riorganizzare il secondo mondiale a Roma, la Dream World Cup che abbiamo vinto, dopo che eravamo stati in tutta Italia a visionare quasi 170 ragazzi, quasi 200 ragazzi, ne avevamo presi altri 7 molto forti, e quindi la nazionale, diciamo, diventava sempre più forte. E adesso, a distanza di 6 anni, ancora continuiamo, siamo reduci da un raduno proprio la scorsa settimana in Umbria, c'è un continuo ricambio, ormai siamo diventati, come dire, il terminale naturale per tutte quelle tantissime realtà che cercano di affiancare con questi ragazzi alle terapie farmacologiche, psicologiche, e anche un'attività sportiva. E poi c'è il messaggio culturale, che secondo, insomma, molto importante, che è promosso da Santorullo e che io ho sposato, cioè ovviamente quello per l'inclusione, ma contro lo stigma, e l'idea che le persone che, anche se soffrono di un disturbo bipolare o di una schizofrenia o di depressione, hanno il diritto di fare esattamente tutte le attività, comprese lo sport, e a livello che gli compete, compreso lo sport agonistico, che fanno quelli che noi, anche un po' magari cazzeggiando, chiamiamo i presunti sani, no?
Certo.
Senti. Questo è Crazy for Football, e diciamo lo staff tecnico di Crazy for Football da sempre è quello diciamo che fa parte dell'associazione che io insieme ad altri amici abbiamo messo su qua a Roma.
Senti Enrico, a parte, diciamo, chi gioca nella nazionale, quante sono le persone che più o meno partecipano alle iniziative della polisportiva?
Della nostra qui a Roma?
Sì,
intendi?
Sì, sì.
Sì, allora guarda, questa storia è un po' speciale anche questa. Innanzitutto, appunto, il legame con Crazy for Football è questo dello staff tecnico, il fatto che quando poi la nazionale si raduna a Roma quasi sempre si allena lì da noi. Noi siamo lì da 17 anni, in un piccolissimo circoletto con 2 campi e 4 spogliatoi, inserito nel parco di Villa Ramazzini, che è tutto della Croce Rossa, ma pur essendo una realtà molto piccola, per il calcio a 5 siamo una realtà che ormai ha 14 squadre quest'anno, e quindi circa 230 tesserati, avendo tutte le categorie, cosa che nel calcio a 5 non è così frequente, quindi dai bambini di 5 anni alla prima squadra cosiddetta, che fa la Serie C1 regionale, che nel calcio a 5 è l'ultima regionale, dopodiché c'è la B che invece è a livello nazionale. In più, diciamo, ci siamo distinti in questi anni, oltre che per il progetto Crazy for Football, che è solo uno, anche se ovviamente è quello che ha avuto un po' più visibilità, per tutta una serie di iniziative diciamo di tipo sociale, civile, perché insomma abbiamo sempre pensato fin dall'inizio che non ci andava di fare soltanto sport, e quindi abbiamo collaboriamo con i ragazzi di Villa Maraini. Io stesso ho allenato i ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza, che la comunità sta lì accanto a noi, con Save the Children. Abbiamo avuto un ruolo importante durante l'emergenza cosiddetta migranti, che aveva visto delle tendopoli lì a Via Ramazzini, dando una mano ai ragazzi, facendoli giocare, dandogli il materiale, mediando un po' anche per il territorio, perché insomma vi ricorderete sicuramente che all'epoca ci furono le manifestazioni di Casa Pound, Salvini venne a farsi la passeggiata, quindi insomma avevamo un ruolo di strettissimo contatto anche con i volontari e chi della Croce Rossa si occupava di quelle cose là. Insomma, negli anni ne abbiamo fatte tante, ecco, e vi assicuro, e chi conosce un po' lo sport dilettantistico lo sa, che non è affatto frequente in questo paese, in questa città, che una società sportiva dilettantistica si occupi di altro in maniera seria e concreta che non sia solo calcio. Insomma, voi lì avete l'Atletico San Lorenzo, insomma, che infatti sono non a caso con loro abbiamo un bel rapporto, insomma.
Assolutamente, cioè, chiunque abbia un minimo di esperienze di questi temi sa come funzionano queste cose. Senti Enrico, allora adesso però dobbiamo passare alle dolenti note del vostro progetto. Poi noi avevamo parlato già all'epoca del primo documentario, quello di Francesco, insomma immaginiamo che molti adesso si saranno ricordati di cosa stiamo parlando. Ecco, le vostre attività però in questo momento sono a rischio per quanto riguarda la prosecuzione all'interno del vostro circolo, ci dicevano, no?
Purtroppo sì, come capita a tante realtà in realtà in questa città, che hanno alle spalle proprietà o di privati o di enti che hanno altri progetti sulle aree che interessano i centri sportivi. Il nostro circolo, che si chiama il Circolo Il Faro, è di proprietà della Croce Rossa, che se ne è riappropriata circa 3-4 anni fa. Prima avevamo un rapporto con una fondazione con cui avevamo invece un ottimo rapporto, e insomma abbiamo cercato in questi anni di stabilire un contatto con loro, anche perché insomma, vista la nostra natura, ci sembrava anche interessante poter fare delle cose con loro a livello sociale. Invece, dopo varie vicissitudini, insomma, loro non hanno dimostrato una volontà di accordo, tanto che ci hanno fatto una causa di sfratto, di fatto, che doveva essere, che il 20 di giugno doveva dare esito. Ancora non abbiamo dato esito, stiamo aspettando. Nel frattempo abbiamo cercato, con l'appoggio, devo dire, anche molto determinato del municipio, quindi anche del comune e soprattutto del territorio, delle famiglie, abbiamo lanciato questa campagna Non spegnete il faro, che ha avuto anch'essa una qualche visibilità, ma per adesso loro sono abbastanza granitici, e quindi la prospettiva è quella che l'ennesima realtà che insomma cerca di fare sport inclusivo per bambini, bambine, ragazzi nel quartiere a prezzi accessibili in maniera seria, in un momento insomma inutile che stiamo qui a raccontarcelo, dopo la pandemia, rischia di sparire. Noi siamo ancora insomma molto fermi nella nostra posizione, e siamo convinti che a settembre, come tutti i settembre da 17 anni a questa parte, riapriremo, e almeno fino a luglio prossimo, che è la data di scadenza del contratto, che poi è quello di cui si discute la validità in questa causa, saremo là. Dopo chi lo sa, intanto diciamo speriamo, che siamo convinti e speriamo di riuscire a fare questa stagione, e magari che la Croce Rossa un po' ripensi a questa sua posizione, anche perché sembra che non abbiano progetti sull'area. Allora noi diciamo, stiamo cercando un'altra soluzione, intanto che la troviamo non fate morire questa esperienza e lasciateci qua dentro. Poi noi, appena troviamo una soluzione diversa che ci consenta di non perdere tutto questo lavoro fatto in 17 anni, vi lasciamo liberi il circolo e ci farete quello che ci volete fare, che francamente non si è neanche capito tanto bene.
Senti, in tutto in questo periodo, diciamo, di sospensione in cui vi trovate, ci sono modi o mezzi per portare la propria solidarietà in qualche modo al circolo e al progetto?
In questo momento noi abbiamo un attimo, anche perché, come dire, lo facciamo per passione, abbiamo tutti tante altre cose da fare.
Poi dopo che siete diventati ricchi con le vostre attività, diciamo, esatto, di allenamento,
ci stiamo mangiando i soldi, i milioni di euro che abbiamo fatto con le nostre attività commerciali. No, scherzi a parte, eravamo un po' sospesi in attesa di questa udienza, perché era una tipologia di udienza che prevedeva una sentenza a tempi piuttosto brevi. Questo non è stato. Adesso, questa settimana proprio, vorremmo rilanciare un po' la questione, dare un segnale anche alle nostre famiglie e ai nostri ragazzi, che ovviamente ci stanno aspettando una nostra risposta. Quello che si può fare è sicuramente mettere, insomma, dare un po' di sostegno. Noi non siamo particolarmente social, siamo un po' più sociali che social, ma insomma abbiamo dovuto ovviamente anche noi sfruttare questi canali. Quindi c'è una pagina Facebook che si chiama Circolo Il Faro, la società invece si chiama CCCP 1987, e c'è anche una pagina Instagram. Lì sicuramente, se si mettono dei like ai post, se si mettono, insomma, le cose che si fanno su questa roba qui, un sostegno di quel tipo sicuramente ci può far comodo. E tenere d'occhio che poi, se c'è un rilancio della campagna, più seguito si ha e forse più i nostri interlocutori capiscono che vale la pena darci ancora spazio e possibilità.
Certamente funziona così adesso, funziona anche sì, così adesso.
Purtroppo sì.
Enrico, io ti ringrazio moltissimo. Prima di lasciarci, diciamo, prevenendo poi le telefonate che arrivano sempre in questi casi, per chi invece volesse venire a trovarvi, magari a fare un provino, a chiedere informazioni, come si fa?
Questa è una bella domanda, ti ringrazio. Allora, noi provini li facciamo,
provini, insomma, per capirci,
soltanto,
ecco,
sopra i 12 anni per l'attività agonistica, ma anche abbiamo anche squadre non fortissime di età agonistica, ma potete senz'altro telefonare al telefono dell'associazione, che è il mio telefono, ce l'ha tutta Roma,
sì,
che
ecco,
è 329 0039 022, oppure andate su Facebook e ci mandate un messaggio. Noi controlliamo la messaggeria abbastanza frequentemente e sicuramente vi rispondiamo. E stiamo cercando, allora, già che ci sono, vi faccio pubblicità, ragazzi per l'under 15, l'under 17, l'under 19, elite, perché tra l'altro siamo anche bravi, siamo una delle poche società d'Italia che, avendo la prima squadra regionale, hanno 3 categorie elite su 3. E quindi ragazzi dal 2008, nati dal 2008 al 2004.
Benissimo, allora noi chiaramente rilanciamo tutto quanto, ci risentiamo a settembre, diciamo, sperando che la situazione sia un pochino più tranquilla e che anche si lasci un po' di tempo per risolvere le varie questioni tecniche di cui ci parlavi. Davvero un grande abbraccio, un in bocca al lupo da parte nostra. Ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, se vuoi.
Va benissimo, un saluto a tutti.